Bentornate e bentornati su Intervista Autori. Sono Annalisa Dordoni e oggi sono online con Andrea Cerroni, professore associato in sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università Milano Bicocca. Parleremo oggi del suo libro Understanding the Knowledge Society, in uscita a maggio con Edward Elgar Publishing. Benvenuto Andrea qui con noi su Intervista Autori.
Grazie Annalisa, benvenuti a tutti e a tutte.
Grazie. Prima di iniziare con le domande, due parole sul testo di cui parleremo oggi. Il libro si articola in 9 capitoli. Viene esaminato il tema della società della conoscenza da diversi punti di vista, dalla ricostruzione storica delle teorie classiche alle concettualizzazioni contemporanee, alle proposte di analisi per il futuro. Nel testo si indagano le dinamiche di produzione e circolazione della conoscenza e si giunge poi ad una proposta di prospettiva antiriduzionista per un nuovo paradigma della sociologia della conoscenza che tenga conto delle connessioni tra essere umano e natura, individuo e comunità. Andrea, prima di tutto, ci potresti raccontare molto brevemente il tuo percorso professionale e personale che ti ha portato a scrivere questo libro?
Sì, beh, dunque, allora io, piccola premessa, arrivando da studi classici, studiai fisica all'università, durante l'università mi ritrovai prima per caso, poi divenni condirettore di una rivista che si intitolava Scienza e Politica, che è esattamente ciò di cui mi occupo qualche decennio dopo. E quindi c'è una certa continuità in tutto questo, mi piace vederlo a posteriori, diciamo. E poi sono stato in azienda, dove mi sono occupato di innovazione, ho fatto il controller in varie aziende per mezza dozzina di anni e mi occupavo appunto di controllo di gestione della ricerca e soprattutto mi interessavano i fenomeni dell'innovazione, sia in azienda sia dei prodotti che venivano commercializzati. Poi il richiamo della foresta è stato più forte e quindi mi sono buttato nell'università quando ancora si poteva permettere quello che, ahimè, sta diventando sempre di più un lusso e ho ripreso i miei interessi giovanili per la filosofia della scienza. Poi lo sbocco della filosofia della scienza per me mi ha portato naturalmente alla sociologia della scienza, cioè ai processi di costruzione, di funzionamento e costruzione della conoscenza scientifica, e poi da lì sempre di più mi sono reso conto del problema centrale della conoscenza, più che non del solo aspetto produttivo all'interno della comunità scientifica. Parallelamente, la sensibilità politica me la sono sempre portata dietro, e questa nel tempo stava diventando un interesse più sistematico, via via più sistematico per il funzionamento sociale, e tutto si è coagulato nella Knowledge Society. Ormai, diciamo, da 15 anni, 15 anni fa, pubblicai il primo libro sulla società della conoscenza, quindi è stato abbastanza naturale, nonostante ci sia questa, chiamiamola, una certa originalità, via, benevolmente.
Un'altra domanda. Nel testo indaghi le dinamiche di produzione e circolazione della conoscenza. Quali sono le principali dinamiche di valorizzazione in capitale di produzione e circolazione della conoscenza che tratti nel tuo libro?
Beh, allora, io focalizzo il processo di circolazione allargato della conoscenza. Il termine ovviamente ripreso da Marx, e quindi mi interessa l'intera filiera della conoscenza, sia cioè la parte creativa, individuale, sia la parte di istituzionalizzazione della conoscenza scientifica e non solo, e poi la diffusione della conoscenza nella società sotto le varie forme della comunicazione, che non è solo la divulgazione, ma è anche la comunicazione, diciamo, attraverso i processi innovativi, fino alla chiusura, diciamo, della quella che noi chiamiamo socializzazione, quindi è fondamentalmente l'educazione, è il mezzo di comunicazione di massa, è la legiferazione in senso lato, per esempio tutta l'attività di normazione legata agli aspetti tecnico-scientifici. E questo processo circolatorio fa sì che dagli individui venga prodotto un contributo di conoscenza che viene mediato all'interno delle istituzioni preposte, poi si diffonde fino a, in certi casi, venire legittimata e quindi passare agli individui successivi. Il delta che si crea fra la conoscenza iniziale a questo processo circolatorio e quello finale è quello che ovviamente è l'innovazione in senso stretto termine. Ecco, questo è l'insieme dei processi che mi interessano, quindi quelli della creazione, quelli della istituzionalizzazione, quelli della comunicazione e quelli della socializzazione. In particolare in questo periodo mi sta interessando l'educazione.
Grazie. E nel libro emerge chiaramente la consapevolezza della necessità di superare degli ostacoli per una riflessione che colga l'estrema complessità della relazione soggetto-oggetto. Potresti parlarci dei maggiori ostacoli epistemologici che indichi nel testo nella concettualizzazione della conoscenza?
Sì, beh, allora diciamo che la conoscenza è un argomento particolarmente complesso per qualunque disciplina scientifica, a maggior ragione per una disciplina, per una scienza, per la nostra, che vuole studiare la complessità della società nel momento in cui vive questa grande trasformazione che in molti ormai da tempo diagnostichiamo come transizione verso una società della conoscenza. Io però ne do una lettura particolare. Vado a ricostruire lo strato di interazioni sociali, di processi sociali che sono mossi dalla conoscenza. Gli altri, diciamo, li ho lasciati nel sommerso dell'iceberg nel mio libro, ma il libro io l'ho ormai completato 6 mesi fa, diciamo, dopo questo shock che nel mondo stiamo vivendo con questa pandemia, probabilmente lo dovrei riscrivere, perché a questo punto mi sembra che la conoscenza sia venuta a maggior ragione al centro di tutti i fenomeni sociali. Ma quali sono gli ostacoli? Non voglio evitare la tua domanda, ma io ne trovo fondamentalmente 3. Cioè, il primo è quello che Elias diagnostica come l'autoconfinamento della sociologia nel presente, ovvero quello che anche chiama il divorzio fra società e storia. Ecco, questo è un ostacolo molto forte. Cioè, da una parte, che cosa deve fare la nostra scienza? Deve studiare il funzionamento della società o deve studiare il cambiamento? Non è banale, uno dice, beh, studi tutti e due, sì, però non abbiamo, come diagnostica Elias, un numero sufficiente di concetti intrinsecamente processuali. Tendiamo a usare dei concetti sostanzializzanti. Un secondo ostacolo, che è sempre diagnosticato da Norbert Elias, ma anche da Pierre Bourdieu, nel rapporto fra struttura e agente. Questo è un focus nella sociologia del XX secolo, ma a tutt'oggi viene registrato come una frattura all'interno del pensiero sociologico. Beh, questo è un ostacolo che deve essere, a mio avviso, coraggiosamente superato, per non cadere nelle trappole che per esempio Bourdieu denomina oggettivismo e soggettivismo, o quella che Elias chiama la figura di homo claus, quindi per non finire nel trattare come essere umano quello che in realtà è un prodotto storico specifico, quindi non cadere in quello che Marx chiamava il doppio errore, quello di trattare come un ente teorico, metodologico, ciò che in realtà non è nient'altro che un certo dato prodotto da un percorso storico definito, e legittimare il percorso storico definito come il non plus ultra della manifestazione del senso della storia umana. Ecco, per evitare questo bisogna, a mio avviso, superare questa dicotomia. Terzo ostacolo, quello di non cadere, e questo è facilissimo per qualunque scienziato, ma qualunque persona, cadere o nel relativismo o nell'assolutismo. Ma lo vediamo in questa pandemia in maniera estrema eclatante. Cioè, da una parte, per esempio, dalla scienza si richiedono delle certezze indubitabili, e questo, diciamo, non è terreno della scienza, questa è di qualche metafisica, di qualche teologia metafisica, ma non è proprio nello spirito scientifico. Dalla parte opposta, se allora la scienza non scopre come stanno veramente le cose, a prescindere da come noi ce le costruiamo, allora va bene qualunque cosa. Ecco, nell'uno nell'altro sono soddisfacenti per un pensiero che voglia strutturarsi scientificamente, ma che voglia tematizzare la costruzione della conoscenza, persino della propria conoscenza, quindi questa intima riflessività, e questo è un concetto messo molto ben in luce dal famoso libro di Bourdieu dedicato interamente alla scienza, Il mestiere di scienziato, questa riflessività, dove il titolo francese è molto più indicativo, Science de la science ou de la réflexivité, e poi chissà perché si perde nella traduzione italiana, non è il mestiere dello scienziato, è veramente la tematizzazione della riflessività intrinseca, cioè una processualità alla Elias, rivolta, riflessa su se stesso. Ed è questo la sfida ulteriore che ha lo scienziato sociale rispetto al fisico, o almeno nel lavoro rutinario, perché poi se andiamo a vedere le grandi, quelle che chiamiamo rivoluzioni scientifiche, che siano quelle di Galilei o quelle di Einstein, scopriamo un'enorme attenzione riflessiva, critica su ciò che effettivamente si sta facendo. Tutti gli articoli di Einstein su questo, dal 5 al 15, sono fantastici. Si parte da: ma quando noi parliamo di velocità, che cosa intendiamo? Cioè, sta tematizzando che cosa il fisico fa. E la stessa cosa per noi è naturale. Ogni volta che iniziamo una ricerca stiamo lì a dire: ma come stiamo costruendo la risposta alla domanda del questionario che stiamo formulando? Quindi questo è un elemento, a mio avviso, fondamentale. Ecco, direi che questi tre sono gli ostacoli principali.
Sì, da questa tua risposta mi permetto di sottolineare due concetti, la riflessività e poi un altro, diciamo, concetto che utilizzi anche in un altro tuo testo, che è la situated knowledge, la conoscenza situata, che credo sia la prima parte della tua risposta, sia stata la prima parte della tua risposta. Sì, perché hai chiamato la tua prospettiva antiriduzionista?
Sì, beh, perché diciamo, Shakespeare diceva: ci sono più cose in cielo e in terra di quanti non abbiano immaginato i tuoi amici filosofi, e diciamo anche di qualunque scienziato, sociale o naturale. La realtà è caleidoscopica, come Immanuel Kant, quindi dobbiamo evitare di cadere in aspetti, focalizzare la nostra indagine su aspetti settoriali, quando la specificità del nostro oggetto di studio, e cioè i fenomeni sociali, è nella loro intrinseca complessità. Cioè, dobbiamo ricostruire il poliedro di qualunque fenomeno sociale. In che cosa consiste questo? Consiste nel disporsi in maniera, diciamo, favorevole ad apprendere da qualunque disciplina scientifica diversa dalla nostra, perché ci sono delle grandi teorizzazioni, delle grandi scoperte, immagino nella biologia, nell'epigenetica, nelle neuroscienze, ma anche nella fisica dei sistemi complessi, nelle scienze cognitive, nella psicologia cognitiva. Però questo non ci deve far mai perdere di vista il nostro, diciamo, mandato sociale, che è quello di fornire un quadro integrato dei fenomeni sociali, e quindi senza finire in biologismi, in fisicalismi o in quella che potremmo definire essere la machine à calculer di un certo cognitivismo. E, diciamo, l'elemento decisivo è quello che prima dicevamo anche essere la riflessività intrinseca della nostra ricerca, cioè noi siamo parte in causa dell'oggetto che studiamo nel momento in cui siamo sociologi della conoscenza. E permettimi una chiosa, nella misura in cui noi riusciamo a mantenere la presa intellettuale sulla complessità dei fenomeni sociali, siamo al compimento di quella profezia, che all'epoca non era più di questo, fatta da Karl Marx, quando scrive: la scienza naturale comprenderà un giorno la scienza dell'uomo, come la scienza dell'uomo comprenderà la scienza naturale, e non ci sarà che una scienza. E mi avviso, in questo, se noi riusciamo, nella misura in cui ci riusciamo, riusciamo a sanare il divorzio fra le due culture cosiddette, perché recuperiamo il ruolo di mediazione della scienza sociale, che è anche il ruolo di mediazione della società fra gli individui e il genere umano, poi.
Potresti brevemente dirci perché secondo te è importante oggi affrontare questo tema?
Sì, allora io pongo una prima linea di frattura nella modernità, ma non sono solo io a farlo, evidentemente. Nella prima decade dell'agosto del 45, scandita icasticamente da quei due funghi atomici tragici sopra Hiroshima e Nagasaki. Dove che cosa successe? Successe che da quel momento in poi non si poteva più consegnare il tema della conoscenza, della scienza, ma in generale della conoscenza, a pochi eletti che fossero prevalentemente filosofi o anche tutti i nostri padri della sociologia, ma in una posizione, diciamo, di secondo piano, o almeno in apparenza tale. Da allora viene sempre più spesso diagnosticata una transizione verso una società della conoscenza. A mio avviso, il 2020 potrebbe in futuro essere iscritto nei libri di storia come la chiusura di una fase di ingresso in una nuova forma sociale. Ovviamente non sappiamo ancora verso quale direzione, lo stiamo scrivendo in questi anni, ma probabilmente persino in questi giorni, e questa novità vede la conoscenza al suo centro. Pensiamo all'importanza che hanno i dati, le rilevanze assegnate ai dati, le ricostruzioni che vengono effettuate sui dati, le decisioni che vengono prese sulla base dei dati, che scandiscono la vita quotidiana delle persone, che scandiscono l'apertura o chiusura dei processi economici, addirittura dei processi politici. Quindi la centralità della conoscenza diventa sempre più vistosa. Credo che dopo il 2020 ciò sarà una ovvietà. Qual è allora il problema? Il problema è cercare di non fare l'errore peggiore che potremmo fare quando entriamo in un mondo nuovo, quando entriamo in una stanza nuova, entrarci a marcia indietro, con le categorie che ci portiamo dietro senza averle sottoposte a una riflessività critico-autocritica sulla base del loro tenere il gancio descrittivo, interpretativo, predittivo, funzionale per la nostra capacità, la nostra qualità della vita in questa situazione mutata.
Grazie. Per concludere, vorrei chiederti se puoi indicare 3 o 4 testi che a tuo avviso sono rilevanti, oltre al tuo ovviamente, per approfondire i temi di cui abbiamo parlato oggi.
Indico te, uno è diventato un classico, il libro di Nico Steer del 1994, titolo Knowledge Societies. Notate il plurale. Effettivamente è un quarto di secolo fa, si poteva ancora concepire tipi diversi di società della conoscenza, ma oggi è bene costruirci un nuovo tipo sociale, ovviamente con articolazioni differenti, ma è opportuno andare alla caratteristica specificatrice, direbbe Aristotele. Il secondo è il libro di Luciano Gallino, che è un inesauribile di spunti critici, autocritici, riflessivi, molto interessanti. Tecnologia e democrazia, quello del 2007 in particolare, ma anche gli altri. Il terzo è uno dei lavori di Benoît Godin, per esempio quello del 2017, Models of Innovation, che è uno dei pochi studi sociologici di ampio respiro sui fenomeni dell'innovazione. Ce ne sarebbero ovviamente anche tanti altri, i lavori di Zerubbabel o i lavori degli autori che ho citato prima.
Grazie mille, Andrea Cerroni, grazie. E grazie a tutti.
A presto.
A presto.